Allora, ad ore 11.35 diamo inizio ai lavori della Commissione Sesta congiunta alla Decima, avente come ordine del giorno incontro con la Fondazione Le Stanze della Fotografia, ma non solo. E ovviamente siamo in sopralluogo presso Le Stanze della Fotografia all'Isola di San Giorgio. Prima di salutare e ringraziare gli ospiti, fa inizio sempre con l'appello. Barbara Casarin, Paolino Danna, Alessio De Rossi, Emanuele Muresu, Giorgia Pea, Aldo Reato, Francesca Rogliani, Paolo Romor, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, copresidente, grazie, Chiara Visentin, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Giuseppe Sacca, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco, Emanuela Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, Nicola Gervasucci, Giovanni Giusto, ho detto che tira fuori la bacchetta, Paolo Tagliapietra, Enrico Gavanin, Silvia Peruzzo Meggetto, Francesco Zingarini, Deborah Onesto, è qui la festa, Sara Wisman, Stefano Zecchi, Marco Gasparinetti, Cecilia Tonon, Gianfranco Bettin. Verificato il numero legale, diamo inizio ai lavori della commissione. Sì, Rosteghin, mi scuso, con delega di Fantuzzo. Saluto e ringrazio virtualmente il presidente delle Stanze del Vetro e della Fotografia, Lapsus Freudiano.
Anche quello si
pieno. E Luca De Michelis, che abbiamo incontrato prima in sopralluogo alla Marsilio Editori. Saluto e ringrazio Giovanni Dell'Olivo, direttore generale della Fondazione di Venezia, che è partner in questa realtà straordinaria. Saluto e ringrazio la delegata, la dottoressa Chiara Casarin, delegata della Segreteria Generale della Fondazione Cini, Renata Codello, che vi porta i suoi saluti. E poi saluto e ringrazio la vicepresidente di Marsilio Editori, Emanuela Bassetti, che abbiamo incontrato anche nel sopralluogo precedente. Allora, sull'ordine dei lavori, Chiara ci aiuterà a capire meglio questa mostra e quindi le darei la parola per l'ultima. Abbiamo...
È lei che si
siede. Va bene, allora poi presentiamo anche la nostra guida. È qui con noi anche il consigliere Martini. E allora diamo la parola.
Sì, no, io faccio la parte della visita guidata dopo.
Perfetto. Allora, due parole di briefing, diamo la parola alla vicepresidente Emanuela Bassetti, poi passerei la parola a Giovanni, che si accomoda già qua alla lavagna, e poi anche se vuole dire due parole anche, perfetto, chiaro. Benissimo, allora cominciamo. Prima ascoltiamo e poi magari facciamo un dibattito e poi iniziamo la visita guidata. Grazie ancora a tutti per essere qui.
Veramente due minuti per riprendere un po' quello che ci siamo detti in sede di Marsilio. Le stanze della, perché c'è, per spiegare anche l'organizzazione delle stanze. Le stanze della Fotografia sono una sede di Marsilio, una sede di proprietà della Fondazione Cini, ma diciamo gestita da Marsilio, dedicata alla fotografia. All'interno delle stanze della Fotografia, che non sono niente, non è una società, non è un marchio, è un nome.
Una fondazione?
No, all'interno delle stanze della Fotografia esiste la Fondazione Stanze della Fotografia, okay. Che è una fondazione che abbiamo costruito ad hoc con la Fondazione di Venezia, che ha lo scopo di gestire tutte le attività di education, le formative delle stanze della Fotografia. Le stanze, non la Fondazione Stanze della Fotografia, ma le stanze della Fotografia sono invece una partnership tra Marsilio e Fondazione Cini, perché la Fondazione Cini ha la proprietà di questo luogo e noi abbiamo dato i contenuti e il senso attraverso il linguaggio della fotografia a questo luogo. Era semplicemente un problema di naming, perché si fa un po' di casino. Giovanni Dell'Olivo, direttore della Fondazione di Venezia, in rappresentanza della Fondazione Stanza Fotografia, ci parla un po' dell'attività possiamo spiegare un po' cosa fa la Fondazione Stanza Fotografia.
Fantastico.
Ok?
Ok, perfetto, meraviglioso.
Però faccio un piccolo flashback, perché la Fondazione di Venezia è entrata. Perché la Fondazione di Venezia ha seguito poi Marsilio in questa attività? Perché, come ricorderete, con Marsilio noi avevamo, come dire, fondato la Casa dei Tre Oci, che era il nostro un'attività di Fondazione di Venezia, dove invece Marsilio aveva la parte, come dire, di gestione e anche di preparazione culturale. La vendita della Casa dei Tre Oci, che poi ha creato polemiche e dolori soprattutto a noi che ci abbiamo vissuto, doveva trovare una soluzione anche migliore rispetto alla soluzione della Casa dei Tre Oci. La Casa dei Tre Oci era iconica, era piena di problemi. Dopo Vaia del 19, ricorderete, anche qui c'è stato un'alluvione e durante la mostra della Letizia Battaglia si aprirono due dei tre oci e alcune delle foto andarono distrutte. Capimmo in quel momento che l'interlocuzione con la sovrintendenza non era non portava ad aiutarci a quibentare l'ambiente, e quindi cominciamo a pensare al posto. Continuiamo a mantenere attività fotografiche su Venezia, ma dobbiamo trovare uno spazio idoneo. Penso che abbiamo fatto un'ottima cosa, sia nell'affidare a Berggruen, alla Fondazione Berggruen, aver trovato un partner importante per la città, quello spazio che rimane uno spazio per il pensiero che si sviluppa in città, e questo che invece è uno spazio che sembra veramente quasi newyorkese a guardarlo, cioè un pensiero architettonico, un pensiero allestitivo e grande libertà di espressione da parte di Marsilio, che non ha più poi la Fondazione di Venezia che poi conciona su cosa fare o cosa non fare. Che cosa abbiamo mantenuto? Abbiamo mantenuto le attività della Fondazione Stanza della Fotografia, che si occupa, come diceva Emanuela, di educational sulla fotografia, ed in particolare, una cosa che ci tengo a ricordare, di un premio fotografico che viene realizzato ogni anno in costanza della presentazione delle mostre che vengono realizzate, e vengono selezionati tre a cinque migliori giovani fotografi che dialogano con le loro fotografie con i grandi artisti. Ecco, di questa attività ormai sono passati 4 anni dalla prima edizione, riteniamo che sia arrivato il momento di rinnovare questo tipo di iniziativa, quindi questa attività continuerà e auspicabilmente anche il rapporto tra Fondazione di Venezia e le Stanze della Fotografia, per continuare a creare una fucina per nuovi talenti nella fotografia. Venezia ne ha bisogno, e questo è l'unico museo veramente dedicato, è l'unica attività dedicata alla fotografia, e dal nostro punto di vista possiamo intervenire, direi, in questo modo.
Grazie Giovanni Dell'Olivo, grazie per la sua chiarezza. E ora passo la parola alla delegata di Renata Codello, segretario generale della Fondazione Cini, che ci ospita in quest'isola magnifica. Prego Chiara, a te la parola e grazie.
Grazie a voi, buongiorno a tutti. Vi porto i saluti del segretario generale Renata Codello, che è molto dispiaciuta ma oggi non è qui a Venezia. Mi riallaccio a quanto detto da Emanuela Bassetti e da Giovanni Dell'Olivo. La Fondazione Cini ha messo a disposizione delle Stanze della Fotografia questo edificio, che è un edificio del Novecento e che è un edificio newyorkese, per cui si presta benissimo al linguaggio della fotografia, molto, molto volentieri. La reputazione delle Stanze della Fotografia di prima, della Casa dei Tre Oci, era già molto alta con la magistrale curatela di Dennis Curti, per cui è stato un piacere accogliere la richiesta, e siamo anche molto felici della programmazione in corso. Io sono anche parte del comitato scientifico, per cui condividiamo le scelte di programmazione espositiva e diciamo che è una partnership che sta andando per noi molto, molto bene. Tra l'altro la Fondazione Cini ha anche una fototeca di cui una parte è della Regione Veneto ma è custodita presso la Fondazione Cine, chissà se in futuro riusciremo magari a fare qualcosa con quel milione di scatti positivi che abbiamo e che conserviamo in Fondazione. Molto importante per la Fondazione Cini la programmazione della Fondazione Stanze della Fotografia e il Premio per i Giovani. Voi sapete che Vittorio Cini proprio in questi edifici ospitava scuole per giovani marinai, scuole di arti e mestieri per lanciare i giovani nel mondo del lavoro, per cui ben venga che ci siano bandi per giovani fotografi che danno spazio, diciamo, alla loro creatività accanto ai grandi maestri che vengono rappresentati qui nelle mostre, per cui... Grazie.
Chi ci fa una piccola sezione sulla formazione rivolta alle scuole, ai bambini, alle famiglie, ai laboratori? Grazie, questo è un segmento delle attività culturali a cui il sindaco Luigi Brugnaro tiene molto e quindi le chiedo di illustrarci il vostro contributo pregiatissimo, grazie.
Allora, salve a tutti, intanto io sono Anna Colussi e sono la coordinatrice di questo spazio, lavoro per Marsilio Arte e appunto le stanze della fotografia, ma già alla Casa dei Tre Oci era una cosa importantissima, diciamo, proseguire la parte di educational e la parte di attività didattiche. Era una cosa che facevamo appunto già alla Casa dei Tre Oci, sempre con la Fondazione di Venezia e... tutto ok. Ok, e facciamo già appunto con il contributo della Fondazione di Venezia, quindi davamo delle visite guidate gratuite per le scuole, eccetera. Quando ci siamo spostati alle stanze della fotografia abbiamo voluto continuare questa parte di attività didattiche e quindi partecipiamo per esempio alle Due Day ogni anno, che è una bellissima manifestazione che viene fatta negli ultimi anni recenti nel cortile di M9 e al Candiani a Mestre, dove tutte le maggiori istituzioni venete, inizialmente era veneziane, poi si è allargato sempre di più alle istituzioni venete, dove ognuno presenta poi il proprio programma didattico agli insegnanti a inizio anno, quindi primi di settembre. Noi quindi partecipiamo ogni anno a questa bellissima manifestazione e appunto anche quest'anno abbiamo partecipato con le attività didattiche principalmente per le scuole secondarie di secondo grado, per Mappeltorp, che è la mostra che attualmente c'è, però il prossimo anno ci sarà Ors Piors, che è un fotografo di moda insomma degli anni 50-60, per cui proponiamo anche delle visite per appunto ragazzi e bambini, poi rimodulate in base all'età, sin dalla primaria di primo grado. Poi appunto volevo aggiungere alle le varie cose, diciamo, le varie attività che vengono fatte da parte della Fondazione Stanze della Fotografia sono i workshop, che è una cosa che abbiamo aggiunto, diciamo, alle nostre attività da parte di da quest'anno con i fotografi contemporanei che sono esposti al primo piano, perché appunto le stanze della fotografia, dopo le vedremo nel dettaglio, sono formate appunto su due piani. Al piano terra normalmente c'è appunto un grandissimo nome della fotografia già storicizzato e al primo piano sono esposti a rotazione, diciamo, più insomma in periodi più brevi più fotografi nello stesso periodo di tempo per dare spazio, ecco, anche ad altre voci. E quindi c'è stato Maurizio Galimberti, adesso c'è, che insomma, un grandissimo nome della fotografia che lavora con le polaroid e con i mosaici, e adesso c'è Federico Garibaldi che fa, poi lo vedremo, fa fotografia astratta però senza rielaborarlo con la post-produzione, quindi sono vere fotografie. E poi ci sarà Andrea Francolini che invece fa reportage, e tutti questi tre grandi fotografi si sono prestati e hanno molto volentieri, insomma, hanno partecipato ad un workshop fatto principalmente per gli studenti, quindi con un prezzo molto agevolato, per una giornata intera, quindi con una parte teorica e poi pratica, e quindi siamo molto contenti, insomma, anche di questa nuova attività che è partita con grande successo.
Allora, grazie anche per gli scoop riguardo alle prossime mostre. E adesso ci sono domande da parte dei consiglieri o possiamo iniziare intanto la visita itinerante? Bene, quindi iniziamo, prego.
Benissimo.
Prego.
Possiamo iniziare.
Allora io do a lei questo,
sì?
In modo che
sì?
Possa registrare.
Certo.
Prego.
È scesa la
luce. È scesa. C'è stato un attimo. Allora, entra dalla barca di
In realtà è proprietà dello Stato, demanio statale, però lo gestite dalla Fondazione Civica. Sì, adesso infatti volevo. Sì, prima di parlare della.
No, no.
Sì, sì, ma adesso ne parlo. Allora, prima di parlare della mostra in sé, volevo fare un piccolo preambolo su questo spazio che si chiamava Ex Convitto, perché appunto, come diceva Chiara Casarin, era uno spazio dedicato alla parte nautica, alle scuole nautiche, quindi questo era un convitto. Poi intorno al 2010 è stato restaurato dalla Fondazione Cini e reso spazio espositivo, ne facevano mostre per il periodo della Biennale. Quando poi è iniziata la nostra collaborazione con la Fondazione Cini, la prima cosa che è stata fatta è renderlo questo bellissimo spazio espositivo. Con queste, cioè diciamo che il nostro desiderata era che fosse uno spazio che potesse essere rimodulato il più possibile senza sprechi, quindi perché una grande parte degli spazi espositivi e delle mostre temporanee purtroppo prevede anche degli sprechi in termini di pannellatura. Invece noi abbiamo chiesto agli architetti, che è lo studio APML di Venezia, di cercare di rimodulare questo spazio molto grande, perché sono due stanze di 300 metri quadri l'una, che nella parte più alta arriva anche a 10 metri di altezza, di renderlo appunto rimodulabile. E quindi quello che è stato fatto appunto è che questo studio di architetti ha lavorato con il Teatro della Fenice di Venezia, che ha dato il know-how per renderlo appunto questo spazio espositivo con queste, cioè l'idea era utilizzare le quinte teatrali rimovibili, e quindi si è pensato questi pannelli sospesi che potessero essere, in questo momento sono sospesi su due livelli, ma è possibile poi anche avere tre livelli di altezza, e agganciati poi attraverso appunto questi ganci alle travi americane che abbiamo aggiunto, oltre poi ai pannelli perimetrali, quindi che sono tutti della stessa altezza, appunto per dare un senso di continuità alla cosa. Quindi abbiamo avuto dalla nostra apertura nel marzo 2023 la mostra di Ugo Mulas, poi Paolo Pellegrin, poi Helmut Newton e quest'anno Robert Mapplethorpe, quindi due nomi italiani, due nomi stranieri di grandissimo livello. E ogni anno la nostra sfida, da parte del curatore Denis Curti, che è anche direttore artistico del progetto, è sempre quella di creare qualcosa di diverso con questo allestimento, che da una parte è rimodulabile e quindi è sempre diverso, però dall'altra parte bisogna ogni volta creare qualcosa di diverso. Quindi diciamo che questi pannelli che voi adesso vedete curvi inizialmente non lo erano, è un'aggiunta per questa mostra, quindi sarebbero dei pannelli appunto rimodulabili di 2,50 m o 5 se sono doppi, a cui poi appunto soltanto in questa mostra sono state create queste giunture per dare un po' un senso al percorso espositivo di cui adesso vi parlo. Però appunto per la mostra precedente avevamo colorato le cornici che vedete, quindi ogni sezione aveva un colore diverso, oppure insomma per le mostre ancora prima erano erano sui toni del grigio, però avevano uno spazio espositivo più, cioè un percorso più definito, uno invece più ampio, ecco, a libertà di pensiero. Quindi ogni anno, insomma, cerchiamo di diversificare poi questa parte. Quindi, ritornando invece al protagonista di questa mostra, Robert Mapplethorpe, dopo appunto grandi nomi viventi o meno del panorama italiano e straniero, abbiamo deciso, era da tanti anni che volevamo una figura come Robert Mapplethorpe, che appunto è stato uno dei grandissimi fotografi, una delle figure più importanti del Novecento. Abbiamo lavorato a strettissimo contatto con la Fondazione Robert Mapplethorpe, che lui stesso ha voluto a New York, il suo paese di nascita, e quindi il nostro curatore, appunto Dennis Curti, ha lavorato per la prima volta su una trilogia, cioè questa è la prima mostra, si chiama Le forme del classico, e però poi seguiranno altre due mostre, una a Milano e una a Roma, una che si chiamerà Le forme del desiderio e una Le forme della bellezza. Quindi la Fondazione Mapplethorpe ci ha diciamo dato per appunto questo periodo di tempo circa 300 fotografie e una quindicina, ventina vengono tenute in esclusiva per ogni tappa, quindi con più o meno le stesse foto creare delle mostre diverse, quindi è un esperimento anche per noi perché vengono dati dei tagli diversi alle stesse fotografie. Appunto, questa mostra si chiama Le forme del classico perché indaga principalmente il collegamento che Mapplethorpe aveva con la scultura classica e con le forme proprio del classico. Robert Mapplethorpe è un appunto grandissimo nome della New York degli anni 70, aveva fatto studi artistici, e poi qui vediamo questa mostra è per sezioni, nonostante lui non abbia, a parte per la parte dei collage, ma neanche tutti, non ha mai lavorato solo su un argomento, quindi anche il motivo per cui abbiamo voluto aggiungere poi queste parti curve è sicuramente perché il tema del corpo è la componente fondamentale della fotografia di Mapplethorpe e di tutta la sua vita e anche di questa mostra, ma anche perché per mostrare proprio la sinuosità anche sua nel fotografare, nel senso che a parte per questa parte appunto dei collage iniziale, il resto non è mai stato una sezione dopo l'altra, ha sempre fotografato prima se stesso, poi le sue muse, poi i ritratti, poi i modelli maschili o femminili. E poi i fiori, ovviamente, che è la parte anche tra le sue più famose, e quindi questo è un altro dei motivi per cui anche i colori e l'allestimento rispecchiano questa volontà curatoriale. Appunto, ritornando su questa prima sezione, che è tra le più interessanti perché sono tutti appunto degli unicum, perché sono proprio dei collage che sono le prime sperimentazioni che Mapplethorpe faceva appunto nella New York dei fine degli anni 60. Lui è nato nel 1946, si è trasferito poi nel centro di New York e viveva come tutti gli artisti newyorkesi di quell'epoca che noi ci immaginiamo, quindi con pochissimo, in hotel famosi come il Chelsea Hotel, per essere insomma tra i topi, però insieme altri grandissimi nomi dell'epoca. E soprattutto in quel periodo lui incontrò Patti Smith, che è stata la sua più grande musa, amica, amante, poi per tutta la vita, con i quali si sono proprio intrecciati, ecco, questo rapporto, cioè erano anche molto simili fisicamente, proprio due facce della stessa medaglia, vivevano in simbiosi soprattutto per la prima parte della loro vita, e appunto ci sono molte storie divertenti che vengono divertenti o comunque appassionate che vengono raccontate nel libro di Patti Smith, Just Kids, e vuol dire appunto solo ragazzi, come per dire sono ragazzi, che viene descritta appunto in questo libro, dove racconta le loro due vite parallele. che poi si intrecciano insomma in molti modi e quindi appunto queste prime sperimentazioni prima poi di arrivare alla fotografia sono appunto qui esposte in questa prima sezione e quindi vediamo come lui ha cercato prima di arrivare al mezzo fotografico che gli arrivò ovviamente con la Polaroid, quindi con un'immediatezza nella fotografia, nel mezzo insomma artistico. La prima parte appunto era attraverso le mani, lui sin da piccolo faceva collanine, faceva dei piccoli gingilli per sé, per sua madre, per i suoi fratelli e quindi questa sua manualità ha cercato poi ovviamente di esprimerla anche nella scuola artistica che ha frequentato, però poi nella sua arte diciamo si è vista tantissimo, quindi ha provato con i ritagli, con vari tessuti in tridimensione eccetera, quindi sono molto interessanti come proprio vedere come lui abbia iniziato ad arrivare ecco ad essere artista e poi a essere fotografo. Una componente che si nota in quasi tutto, comunque la maggior parte di queste prime opere, è la religione cattolica. Infatti lui veniva, nonostante fosse poi non credo lui religioso, però veniva da una famiglia molto religiosa, cristiana cattolica, e quindi lui ha sempre avuto, nonostante poi erano anche gli anni 60-70, quindi si allontanava, ecco, si è allontanato dal pensiero religioso, però ha sempre avuto questo, diciamo, nel suo pensiero, e quindi era una cosa anche che non andava a ricercare, ma poi andava a fare, ecco. Quindi se volete proseguire, ecco, iniziamo invece poi la parte effettivamente fotografica. Quindi lui stesso disse: io sono il primo soggetto delle mie fotografie, il primo soggetto maschile sono io stesso e il primo soggetto femminile è Patti Smith. Quindi secondo me è una cosa molto immediata in queste fotografie e che vedrete poi invece, secondo me non vedete nelle altre, è proprio il senso di grande affetto che provava, di grande amore che provava per questa persona, ritratta appunto come ogni tanto come una Madonna o comunque nel suo aspetto migliore, e appunto come ho detto vissero una vita in simbiosi all'inizio e poi si staccarono di più, però rimanendo insomma uniti per tutta la vita e soprattutto anche poi nella parte finale. E poi appunto, anche se poi lui era dichiaratamente omosessuale e quindi cambiò ecco la sua sessualità, comunque rimase sempre molto legato a lei, e infatti lì fotografò, mi pare che ci siano 3 o 4 sue copertine di album di Patti Smith, perché lei diceva: no, nessun altro può fotografarmi in una cosa così importante come la copertina di un disco. Poi invece nella sezione seguente, c'è Lisa Lyon, che è un'altra sua musa, sempre androgina, ma vedete un cambiamento nel suo modo di ricercare i suoi soggetti. Infatti lei era una bodybuilder, una delle prime e anche che lavorò con Schwarzenegger insomma agli albori, e infatti è qua che si vede l'utilizzo del corpo, e appunto ricordate sempre il nome, le forme del classico, per appunto far vedere come lui fosse interessato sempre di più alla forma fisica, alla forma muscolare, e poi era anche, oltre alla parte estetica, lei era molto androgina perché aveva un corpo obiettivamente maschile, molto molto muscoloso, e quindi era anche molto avanti nella questione di genere, che insomma queste sono foto degli anni 80 e quindi non era assolutamente insomma libero, un pensiero libero come può essere invece quello di adesso, e quindi molto molto avanti nei tempi. Proseguiamo poi in questa sezione, che è dedicata agli autoritratti, che forse è una delle sezioni più importanti, perché intanto sì, cioè, questo è il ritratto di lui e Lisa Lyon, che fa un po' da congiunzione fra le due sezioni, perché questa è sicuramente la cosa a cui lui teneva di più, cioè la fotografia di se stesso, che lui fece in tutta la vita. E qua si vede un po' un excursus di se stesso, quindi veramente ci sono varie fasi e vari momenti, sin da lui giovanissimo, come in questa foto in alto a destra, e poi varie personalità di lui stesso, quindi lui un po' la James Dean da cattivo ragazzo, un po' sembra Limonov con il fucile, oppure lui travestito da donna in queste foto a sinistra, o lui come un diavolo, insomma fotografato come un diavolo, sempre in età giovane. Dalla parte opposta invece vedete lui da vecchio, da anziano. Non ci sono in questa mostra foto su diciamo i suoi still life, le sue appunto nature morte, però si sono queste foto che lui faceva con molti riferimenti alla morte. Si vede soltanto nella foto in mezzo con il bastone, con il teschio, perché lui è morto di AIDS giovanissimo, a 45 anni, nel 1989, e quindi lui sapeva di dover morire, perché insomma è morto di stenti, insomma di un problema respiratorio, ma ovviamente stava male da tanti anni, sì, insomma nell'ultimo periodo particolarmente, e quindi aveva iniziato a fotografare solo cose che gli ricordavano la morte, e quindi si vede un po' in queste ultime due foto come proprio fosse una cosa che comunque voleva continuare a fotografare, nonostante lui non fosse più bello eitante, era una cosa per lui molto importante, fondamentale. In questa sezione invece andiamo sulla parte dei ritratti, perché Robert Mapplethorpe era ossessionato dalla fama, erano anche appunto la New York degli anni 70, quindi c'erano moltissimi, c'era lo studio 54, c'era ovviamente Andy Warhol, grandissimi nomi del panorama artistico che poi sono conosciutissimi adesso, e quindi lui era ossessionato dall'idea di conoscere Andy Warhol, vedere tutte queste persone famose, e quindi a differenza di Patti Smith, infatti questo è stato uno dei motivi di allontanamento naturale tra i due, era che lei invece un po' ripudiava quel mondo troppo patinato, invece lui lo ricercava, e quindi questa sua ricerca della fama e della bellezza esteriore e anche insomma dell'essere celebrity in quegli anni, che era una cosa molto molto importante. Poi appunto lo portava a fare foto a tutti questi grandissimi nomi, quindi vi invito a guardarli, ecco, se già non li riconoscete, c'è Keith Haring nell'altra stanza, poi continua, c'è Rauschenberg e grandissimi nomi, ha fotografato poi anche Andy Warhol, però accanto ci sono anche altre fotografie, perché ovviamente lui fotografava anche per lavoro, nel senso che gli veniva chiesto, e tantissimi artisti chiedevano ad un certo punto di essere fotografato da Robert Mapplethorpe, e questa è una cosa che a lui faceva ovviamente grandissimo piacere, lui voleva che poi la sua fotografia diventasse molto importante, motivo per cui ha fondato poi la sua fondazione e ha poi insomma proseguito, che poi ha proseguito il suo lavoro. In questa stanza invece è una stanza, diciamo, di decompressione fra le due, dove ci sono degli approfondimenti. Nel video ci sono due video in rotazione e sono sue opere di Robert Mapplethorpe con le due sue muse. Questa è un'opera estremamente sperimentale con Patti Smith, e quella dopo è una molto anni 80 con Lisa Lyon, quindi insomma con lei vestita con vari con varie maschere, eccetera, con una musica molto forte. Questa invece è estremamente contemporanea. Se avete occasione, vi invito anche a tornare, perché secondo me non avrete tempo adesso, per vedere anche questa cassettiera e vedere poi tutti i, se volete aprire, è fatto apposta, quindi esatto, tra l'altro donata dalla Fondazione di Venezia, e si apre, esatto, ci sono 24 cassetti e dentro ci sono cose veramente preziose, cioè ci sono tutti i limiti, sono proprio un regalo che ci ha fatto la Fondazione Mapplethorpe. Sono, quelli sono dei provini originali, infatti ci hanno detto per favore non fatelo fotografare, perché non è, cioè non è una cosa che loro normalmente danno a, in prestito, e quindi non fate vedere che ce l'avete. Questo è, e quindi oltre a questo ci sono lettere scritte a mano, lettere del suo mecenate Sam Wagstaff, che è quello che poi l'ha portato ad essere quello che è, e tantissimi inviti alle sue mostre che lui o Sam conservavano, riviste come vedete sopra, insomma tantissime, ci sono delle cassette di Patti Smith, insomma ci sono tantissimi, tantissime cose extra, dei documenti di approfondimento. In questa parete invece ci sono le tre vincitrici, perché sono tre donne dell'open call che vi diceva prima Giovanni Dell'Olivo, dei tre giovani fotografi che abbiamo chiesto di lavorare su, sulla figura di Robert Mapplethorpe e la figura del corpo molto chiaramente, e niente, queste sono le tre vincitrici. Eccoci qui nella seconda stanza, e che ho, diciamo, la stessa metratura dell'altra, infatti la riprende poi ovviamente la parte di allestimento. Questa è la seconda parte della parte dei ritratti, che era molto, molto grande, e da questa parte invece abbiamo la parte di nudi maschili e femminili, che è la seconda parte, diciamo, della ricerca di Mapplethorpe, l'ultima che fece prima di morire, dove appunto lui si focalizzò e si vede tantissimo. Qua in questa mostra mancano i nudi integrali che Mapplethorpe ha fatto, però proprio per un intento curatoriale di togliere questo cliché che normalmente viene assegnato alla figura di Robert Mapplethorpe come il fotografo di nudi. E noi invece abbiamo cercato, il curatore ovviamente Dennis Curti ha cercato di togliere questo cliché che un po' gli pesa addosso a questa figura, che la Fondazione Mapplethorpe vuole in tutti i modi cercare di allontanare, perché è stato anche molto altro. E quindi in questa mostra si vedono moltissimi ritratti, e in questa sezione, la parte maschile e femminile, si vede proprio la sua attenzione scultorea, cioè ci sono veramente delle opere che tendono proprio con i muscoli tesi, con un'attenzione proprio al corpo, che soltanto nella scultura classica si ritrova. Velocemente invece vi faccio notare questo pannello che abbiamo dovuto oscurare, perché ci sarebbe stata una bellissima finestra sulla laguna, ma per problemi ovviamente, per questioni di conservazione, abbiamo dovuto toglierla. Però abbiamo lasciato, ecco, si può guardare attraverso, abbiamo lasciato un occhio, ecco, alla laguna, e questi invece sono gli ingradimenti degli inviti di cui vi parlavo prima, un po' per mostrare anche la grafica che utilizzava, le fotografie che sceglieva, eccetera, quindi un intervallo. Questa parte invece è dedicata ai fiori, è una sezione più ristretta rispetto alle prossime due mostre, dove verranno invece ampliati. Lui ha fatto moltissime fotografie di fiori in bianco e nero, invece qui sono mostrate quelle a colori magari un po' meno conosciute. Una tra queste molto interessante è questo papavero fotografato appunto in molto, insomma, con una lente che lo ingrandisce molto. La cosa molto interessante è che non è un vintage in sé, ma è stata una replica uguale a quella che lui stesso aveva stampato, quindi era immagino gli anni 80, e questa era la stampa maggiore, la dimensione maggiore con cui poteva stampare una fotografia. E quindi la Fondazione Mapplethorpe recentemente ha deciso di fare alcune copie insomma uguali di questo e altri fiori, appunto in questo caso un papavero. E quindi anche in questo caso è stato un grandissimo regalo che ci hanno fatto, perché appunto non è una cosa che normalmente fanno. E niente, poi ci sono appunto altre fotografie di fiori che sono molto famose per il suo essere molto erotico. Poi Dimitri Levas, che è uno del board della Fondazione Mapplethorpe, che ha conosciuto lui stesso, era molto amico di Mapplethorpe, quando è venuto per l'inaugurazione ci ha raccontato che è stato lui che era molto appassionato e collezionista di vasi, a indicare a Mapplethorpe di fotografare anche quelli, perché altrimenti lui avrebbe fotografato insomma soltanto i fiori. Quindi qua le vediamo in alcuni esempi, però lui dice: questi sono i miei vasi, gli ho detto io di averlo, gli ho detto io che collezione fare. Quindi ci ha raccontato, diciamo, questo aneddoto, ecco, che non sapevamo su Robert Mapplethorpe. Infatti è andato alle Stanze del Vetro, perché anche lui stesso poi aveva, questo appunto Dimitri Levas, aveva prestato delle opere alla Fondazione, sia alle Stanze del Vetro. Vi faccio vedere poi l'ultima sezione, che è forse la più importante di questa mostra, che sono i confronti. Quindi abbiamo detto, si chiama le forme del classico, e l'obiettivo proprio della mostra è quello di far notare, far vedere ancora di più come Robert Mapplethorpe si sia ispirato alle forme classiche. E quindi il curatore Denis Curti ha proprio voluto accoppiare delle fotografie di modelli e fotografie di sculture, per far notare come in un caso o la posa o la cosa ritratto, l'oggetto ritratto o il taglio fotografico proprio vengano ripresi molto chiaramente. Quindi è molto interessante, secondo me, ed è bellissimo che sia a chiusura della mostra, proprio perché porta ad un senso tutto quello che è stato fatto prima. Quindi sì, secondo me è molto 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 interessante questa parte. Se abbiamo 5 minuti, mi pare di sì, vi porterei a vedere anche la mostra al primo piano, così completiamo la visita. Alla fine della mostra abbiamo piacere a farvi un regalo a nome di Marsilio, con una borsa di Le Stanze della Fotografia, con un catalogo di Alessandra Chemollo, che è stata una delle prime mostre che abbiamo ospitato al primo piano delle stanze, e un libro che abbiamo appunto molto voluto, di una Venezia, appunto si chiama Venezia Alter Mundus, quindi con appunto questa Venezia metafisica senza persone e degli scatti bellissimi. Quindi alla fine poi della vostra visita vi chiedo di fermarvi al bookshop, così vi diamo queste shopper. Andiamo sul primo piano.
Chiedi che tempo ha, che tempi
hanno. No, hanno ancora 5 minuti. Sì, certo, cioè, sì, ci mancherebbe. Eccoci qui, quindi. Aspetta un secondo. Forse vi faccio venire. Faccio venire forse nella seconda stanza. Questo è il primo piano, appunto, delle stanze della fotografia, che, come vi dicevo all'inizio, è uno spazio più raccolto, più intimo, dove riusciamo ad avere più fotografi, molto spesso contemporanei, almeno quella è la nostra volontà, visto che al piano terra normalmente, appunto, è un autore storicizzato e, diciamo, famoso e conosciuto. Sopra cerchiamo di dare risalto, insomma, ad altri nomi, magari un po' meno conosciuti, che però possono molto spesso, non dico che piacciono di più, però piacciono in egual modo, almeno perché si impara un'altra cosa. Per esempio, Robert Mapplethorpe lavorava praticamente solo in studio, quindi non faceva reportage, non faceva fotografia all'esterno, lui creava la sua composizione perfetta. Una cosa simile fa Federico Garibaldi, che è questo fotografo che attualmente abbiamo esposto, appunto, al primo piano, che fa fotografia astratta, quindi una fotografia che parte dal reale. Sono tutte fotografie vere, nel senso che proprio fatte con la macchina fotografica. Abbiamo appena fatto un workshop domenica, quindi l'abbiamo affrontato in lungo e in largo, e quindi è molto divertente, anche bello, associare questi due tipi diversi di fare fotografia. Però, appunto, anche Federico Garibaldi fotografa all'interno, cioè, diciamo, analizza il suo caos, è ben analizzato. Per esempio, queste fotografie di grande formato ci ha raccontato che fanno parte di un progetto che aveva fatto per un'azienda di tessuti. Quindi questi sono, dopo, ovviamente, la sua tecnica principale è unire due fotografie, cioè fare fotografare una volta e poi fotografarne un'altra, in modo da unirle, quasi mai con un programma, ma è sempre, insomma, usa delle fotocamere, dei programmi nella macchina fotografica che gli permettono di fare questa cosa. Questi sono dei rotoli di tessuto, e quindi si vedono, in realtà all'inizio a me sembravano un po' di più dei tubi metallici, e invece degli anelli, esatto, invece sono dei tubi di tessuto. E invece da questa parte è un telaio. E, appunto, se vi dico che è un telaio, ovviamente lo notate, altrimenti è molto difficile da riuscire a capire, siamo dei raggi di luce, eccetera. Però è veramente, veramente molto interessante sapere come ha fatto questi progetti, queste fotografie, e vedere, appunto, che cos'altro può essere la fotografia. Da questa parte, prego. Quello è sempre il telaio, è sempre un telaio, però aveva unito molte più fotografie, e quindi poi a me sembrava il Matrix, e invece, vero? Sì, sì, invece no, è sempre... Sì, sì, sì. E invece noi siamo sempre un telaio, e niente. Poi invece da questa parte vi faccio vedere solo velocemente, insomma, c'è un suo percorso che aveva fatto, un suo progetto che aveva fatto negli autobus, quindi nel retro degli autobus di Milano, quindi una cosa che quindi si vedeva, si chiamano dots, e secondo me è una cosa molto interessante che le didascalie, io non capivo cosa fossero, sono il numero di pallini, e quindi niente, questo è un progetto che lui definisce molto democratico, perché è una cosa che tutti vedono a Milano, è impossibile non vedere il tram, l'autobus, quindi al di là di come ti muovi non puoi non vederlo anche dall'esterno. E poi uno dei primi soggetti, insomma, che lui ha fotografato sono le spiagge, e attraverso delle cose, infatti questa mostra si chiama Attraversamenti. Per esempio questa io l'avevo definito una piscina, e invece è una spiaggia attraverso una bottiglia, e si vede che la San Benedetto, no, la San Pellegrino, che c'ha il logo, però io avevo visto una piscina. e anche questi, che è un dittico, in quello, insomma, la macchina fotografica riprende direttamente la bottiglia, in questa viene un po' spostata anche per il disvelamento. E questo... non so se avete qualche domanda, volete che aggiunga qualcosa, altrimenti scendiamo da questa parte e ci vediamo sotto.
Scendiamo.
Spiaggia.